da quel luogo che costituisce un landmark già nella percezione del valore che di quell'epistola aveva avuto Rousseau, come sottolinea Stierle nel libro La vita e i tempi di Petrarca, significativamente sottolineato alle origini della moderna coscienza europea, ecco, lì appunto la cupiditas videndi viene riconosciuta, come elemento di assoluta modernità, perché è il movente esclusivo della salita al ventoso. Il solo desiderio di vedere un luogo famoso per l'altezza segna l'avvio di un nuovo capitolo anche della storia dello sguardo, di percezione e di interpretazione del mondo. Non tutti, bisogna dire, sono d'accordo, in particolare un esperto di paesaggi, quale Mikhail Jakob, mette molto in discussione questa posizione, particolarmente, diciamo, della linea degli studiosi tedeschi. Nella sua bellissima edizione e interpretazione della Familiare 4.1, per l'appunto la lettera del Ventoso, che fra l'altro è prefata da due bellissime paginette di Zanzotto. Come è noto, tuttavia, in questa stessa epistola, oltre a prestarsi, anzi a esigere, a mio parere, un'interpretazione allegorica in virtù della lettura disincantata e ben sottoscrivibile che ne ha dato Billanovic, contrariamente a quanto fa Stierle che la contrasta e la rifiuta, questa epistola denuncia uno statuto di attendibilità realistica assai incerto. Non sappiamo, insomma, per ridurre la complessa questione filologica alle sue risultanze più spicce, se e quanto di vero vi sia la lettera a partire dalle modalità e dalla data della sua composizione, che certamente non fu scritta a caldo e quasi sicuramente, secondo Billanovic, da posticipare di una quindicina d'anni rispetto a quel 1336, voluto per ragioni strutturali della raccolta familiare e poi anche dell'intera operazione da autobiografo tendenzioso, quale fu Petrarca. Quindi dalle modalità e dalla data della composizione fino a giungere alla veridicità del contenuto, pure messa in serio dubbio a favore, Billanovic, di una eccezionale esercitazione retorica nella quale, piuttosto che emulare l'impresa di Filippo il Macedone, Petrarca avrebbe voluto seguire Livio che la racconta. Non è detto, insomma, che Petrarca su quel monte ci sia davvero salito, anche se io personalmente penso di sì, e che da là abbia veramente potuto spingere il suo sguardo verso l'ultimo orizzonte, sperimentandovi la percezione del molteplice geografico e culturale e della sua chiave identitaria. Quanto all'impianto allegorico del testo, ineludibile a mio avviso, ben noto e sul quale ovviamente non mi soffermo, i paladini di Petrarca, primo uomo moderno, tendono a glissare o ad aggirare l'ostacolo. Stierle, a cui si deve un vero cambiamento negli studi sull'importanza del paesaggio in Petrarca, facendone una chiave di lettura per gran parte della sua opera, il quale a lungo si interroga l'epistola, ne propone una visione che contempera i due aspetti innovativi e allegorici con l'intenzione riuscita di valorizzarla, potenziandone la modernità. Certo, l'idea di attribuire a Petrarca un'improvvisazione allegorica in situ per poterne sgravare lo sguardo dai retaggi medievali, a mio parere non afferma comunque la presenza di questi ultimi, se così vogliamo definirli, e denuncia semmai il sopravvivere del diffuso discredito dell'idea di allegoria, quasi arte meccanica di combinazione da secoli bui. In ogni caso, certamente con Petrarca niente negli elementi del mondo ha più a che vedere con l'automatica relazione fra termini provenienti dal campo reale con termini del campo morale che innerva il liber nature delle visioni dei grandi poemi medievali, relazione ben evidente, ad esempio, in una parabola di San Bernardo che in modo quasi didatticamente chiaro ne illustra i correlativi basici. Ecco, per esempio, per Montes Altitudinis, per Valles Curiositatis, per Campos Licenze, per Nemora Luxurie, eccetera, eccetera. E con Petrarca è vero che il paesaggio, da un lato, pare acquistare una sua autonomia, un'esistenza che prescinde dalla presenza dell'uomo e dalle sue proiezioni simboliche. Lo illustra bene il famoso disegno sul Plinio Parigino della transalpina solitudo Mea Iocundissima, uno dei primi disegni di paesaggio nella storia della pittura paesaggistica europea post-antica, così Stirl appunto, sia o meno dovuto alla mano di Petrarca, è però senz'altro riferibile ad un suo progetto più o meno dipendente dal maestro di San Giorgio. Dall'altro lato, al contrario, il paesaggio manifesta un'esistenza precaria, temporanea, risultato della contemplazione del soggetto e non solo uno spazio geografico, dipendente dallo sguardo che è in grado di cogliere il paesaggio e di ridestarlo culturalmente, in senso estetico, storico-identitario e perciò collettivo, ma soggettivo al tempo stesso. Nella sola lettera del Ventoso, dunque, si ha una divaricazione amplissima di possibilità interpretative del rapporto fra testo e paesaggio per Petrarca. Mi chiedo se a fronte dell'estensione e varietà di generi e alla distensione cronologica dell'opera di Petrarca si possa parlare davvero di uno suo specifico rapporto con il paesaggio, con la natura, con l'ambiente e con gli elementi che lo compongono, o se non sia invece da guardare al tutto in una dimensione diversificata e poi anche in potenziale mutamento, forse progressiva, a volte compresente, a volte contraddittoria. La prospettiva del paesaggio patrimonio UNESCO è già sua, e forse esiste proprio affaldata da Petrarca l'idea che il paesaggio sia prodotto da una stratificazione culturale, il paesaggio sempre come paesaggio antropico. Dalla cima del Ventoso le Alpi sono prossime e infinite al tempo stesso e hanno alla vista del soggetto un valore speciale. Di lì passò Annibale, infrangendo i confini naturali dell'Italia, verso la quale, senza raggiungerla, si stende lo sguardo di Petrarca. E là, dove non la si può vedere, è la distanza stessa, nel suo caso, che il guardo esclude, nasce lo spazio immaginario della memoria. Non sto a leggere questo testo che immagino tutti quanti conoscano bene, comunque lo avete a disposizione. Ma quei confini con Annibale evocano contestualmente Scipione, l'eroe prediletto, e con lui ancora l'Italia e la sua storia, e dunque innanzitutto Roma e tutto quello che Roma significa per Petrarca. Sempre dall'alto, e questa volta dall'alto del Monginevro, dove si istituisce un evidente collegamento con l'epistola al Ventoso, lo sguardo verso l'Italia della metrica 3:24 si risolve in un inno di lode al paese verso il quale Petrarca muove ora definitivamente e di cui sarà incola perpetus. In questa, ciò che importa sottolineare è che davvero in anticipo sui tempi si presenta il binomio natura e cultura e non in relazione dicotomica e in contrapposizione. È reso anche, anzi, inscindibile proprio nella percezione anche identitaria del paese verso il quale muove e che specialmente rappresenta. Ars e natura non sono per lui mai separabili nel sentimento dei luoghi e del paesaggio, dalla sua coscienza del valore della testimonianza storica, dal culto di questa che manifesta in molte lettere, per esempio la familiare 2 datata 2.14, scusate, datata al 37, sull'effetto straordinario che hanno su di lui le rovine di Roma, che sono lo sopraffanno di meraviglia, mi pare possa individuarsi fra l'altro anche la nascita della poetica delle rovine, se pensiamo a Luni, eccetera. Ma così come è la storia, sia per quanto concretamente ne è rimasto, sia per il portato spirituale e letterario di cui arricchisce i luoghi, Ciò che vi è successo, come avviene a proposito del paesaggio di Annibale sulle Alpi, è la storia, ad esempio, a fare Roma, come è Virgilio, cioè la sua lettura, a fare Napoli e così via, unendo arte e natura, è lo stesso Petrarca, consapevole protagonista di quei luoghi e cosciente di farne la storia, quindi è lo stesso Petrarca, in un certo senso, a fare Valchiusa, e come tra l'altro riconosce anche Boccaccio. È emblematica in questo senso la prima epistola del terzo libro delle metriche, per citarne una sola delle tante in metri o in prosa, che narrano di Petrarca consapevolmente, volutamente artefice del paesaggio, giardiniere, ortolano, dedito più ovviamente a impiantare lauri e quant'altro, e di conseguenza artefice dell'atmosfera che vi si vive, nello specifico appunto Valchiusa, con quel che rappresenta e comporta per la contrapposizione città-campagna, per vita solitaria e suoi benefici creativi. Ora adesso perdonate un attimo, ma ho un po' di pasticci qua. A maggior ragione se Petrarca a fare, cioè a costruire il mito di Valchiusa, patria delle muse, la cui fonte già aveva, a prescindere da lui, una sua notorietà, è certo a lui che si deve in toto l'invenzione di Selvappiana, là dove pure, secondo l'epistola 2.16 a Barbato, forse di fine del 1343, convolavano le muse, tali da restituire a Petrarca l'ispirazione che aveva perduto per rimettere mano all'Africa. Sto citando le epistole metriche nella traduzione che ne ha dato Alessia Valenti nella sua tesi di dottorato che ha condotto per l'appunto in cotutela qui a Parigi con Philippe Guérin. Arrivo infine alla canzone 129, della quale poco temo riuscirò a dire, ma le premesse erano necessarie. Se è dal maggiore e più espedito giogo dell'Appennino parmigiano che lo sguardo prospetticamente inverso da sud a nord in verità costituisce un primum cronologico dello sguardo dall'alto. Prima, quindi, del Ventoso e del Monginevro, cui queste più blasonate montagne, giustamente blasonate montagne, perché qui sull'Appennino non ci sono queste altezze, soprattutto non sono queste altezze quelle che raggiungeva Petrarca a Selvappiana, da qui comunque a queste replicano a loro volta Ventoso e Monginevro di ritorno, di rimbalzo. Sarà dunque da qui e da questo testo, dalla 129, se le ipotesi cronologiche sono corrette, quindi fra diciamo il 41 e il 45, la forchetta entro la quale può essere stata scritta la canzone volgare, e a inizio anni 50 il Ventoso e poi l'epistola 3.24, quindi è alla canzone 129 che va semmai attribuita la primazia di quell'essere nel mondo come essere nel paesaggio, secondo l'aggiornamento che Stierl propone delle posizioni di Burckhardt e di tutta la linea che a lui fa capo. È in effetti in relazione a più riprese con la familiare 4.1, la nostra 129, che è di una decina di anni successiva, sia anche addirittura, scusate, per le motivazioni stesse che la lettera del Ventoso adduce per la fondativa scalata. Se non mi sbaglio, l'intertestualità, che non mi pare particolarmente segnalata, per alcuni Aspetti, fa guardare alla lettera quasi a una palinodia della canzone e alla canzone quasi un ricettacolo di elementi poi utili a costruire la lettera. A partire dal più volte e costitutivo camminare pensando, di pensiero in passo e di passo in pensiero, per toccare, come dicevo, le ragioni incipitarie citate nell'epistola, sola videndi, cubitate, ductus, che si trovano, a mio avviso, già enucleate in quello straordinario inizio di quinta strofe della canzone, ove d'altra montagna ombra non tocchi verso il maggiore e più esperito gioco. Tirarmi suolo un desiderio intenso, indi i miei danni a misurar con gli occhi, comincio, eccetera. Quindi tirarmi suolo un desiderio intenso. È il desiderio intenso che porta il soggetto lirico sul gioco più alto. Quindi una vicinanza con la cupiditas videndi che lo porta a misurare con gli occhi i suoi danni, a verificare la distanza, la lontananza dalle Alpi, esattamente come avverrà nella familiare. Alpi vicine e lontane e formulazione ancora più precisa nell'ardor in extimabilis, anche questo che si trova nella familiare 4.1. Anche qui, nella familiare, nella lettera del Ventoso, il motivo dell'amore è poi contrassegnato dalle forti escursioni di stati d'animo col quale ne tratta. Scusate. Di stati d'animo col quale ne tratta nella canzone 129, dal gaudebam al flebam e tutta l'incertezza del sentimento che troviamo nel paragrafo qui riportato. Quindi gaudebam, flebam, eccetera, così come avviene nella stanza prima della canzone, come molle invita, o ride, o piange, o teme, o s'assicura, eccetera. O anche il continuo passare dall'uno all'altro pensiero, il continuo passare da una cogitazio a una nuova cogitazio, fino al bel rilievo che fa Carla Maria Monti in uno studio su Petrarca e la natura, la movenza sintattica, dice Carla Maria Monti, la movenza sintattica di pensiero in pensiero, di monte in monte, è presente qui nella forma ormai scopertamente ascetica, nel de virtute in virtutem della lettera. D'altra parte, i contatti della canzone con l'epistola a Barbato, quella che ho citato prima, la 2.16, sono evidenti. I giochi dei monti, i Celsa Iuga dell'epistola, che contengono il maggiore e più espedito gioco, consentono dall'alto di distinguere le Alpi, che troviamo poi a inizio congedo, oltre quell'Alpe, a conferire un certo realismo alla situazione evocata o descritta e a restituire specificità a quell'Alpe che viceversa aveva comunemente il generico significato di monte. E devo dire che la verifica in situ testimonia l'effettiva visibilità delle Alpi da selvapiana, naturalmente in condizioni meteo favorevoli come per esempio quelle di questa mattina. E chiari sono i legami temporali fra i testi. La canzone, abbiamo detto, che è del lusto 41-45, fra il primo e il secondo soggiorno parmense. L'unico dubbio è se 129 sia stata scritta prima o dopo l'epistola 2:16, la quale epistola comunque, individuando per certo in Selvappiana il luogo delle Muse da dove si vedono le Alpi, e dunque il luogo reale e ideale insieme che vive nella canzone, viene anche a portare ulteriori argomenti alla bella lettura metapoetica che ne ha dato Luca Marcozzi della canzone 129. Si tratterebbe, secondo la sua lettura, per la 129, di un'ascesa al Parnaso per sentieri incolti e, a suo parere, anche l'immaginario erotico della canzone è riconducibile ad allegoria della poesia stessa. E il legame con la Collatio Lariationis, che Marcozzi individua e che viene consolidato da un viatico virgiliano che allude proprio all'essere tratti in Parnaso per mano di amore, riconduce all'euforia della laurea poetica il senso riposto della canzone 129. Nella 2:16, nell'epistola 2:16 a Barbato da Sulmona, dove si parla di Selvappiana, appunto quella che ho citato prima, e appunto ancora, vediamo se la ritrovo, appunto è ancora di Campidoglio che si parla, e alla laurea da poco ottenuta si lega la creatività di Selvappiana segnalata qui con entusiasmo. Vedete l'ultima parte della citazione. Cinzia aveva malappena completato il suo torto giro da quando Roma mi fece salire nuovo vate in Campidoglio e, gonfio forse del recente onore, non so che di insolito andavo rimuginando nella tacita mente. Fui preso da stupore e l'antica Africa tornò alla mente incostante. Trascurando il resto, la mia destra è restituita all'opera abbandonata. Per questo mi è caro più di ogni altro questo luogo. È il luogo appunto dove stanno profughe le muse, è in tutto simile ai Campi Elisi, Selvappiana, e da qui appunto si vedono dagli alti Gioghi ai Gioghi Montani, che comprendono anche il più alto ed espedito, si vedono le Alpi, e oltre le Alpi si può immaginare la Provenza. Ancora una volta, dunque, per quanto in presenza di elementi naturali e paesaggistici concreti e ritrovabili, reali nel territorio, sarebbero come per la lettera del Ventoso, saremmo come per la lettera del Ventoso davanti a un testo allegorico? È solo per allegorizzarli che Petrarca utilizza a questa altezza, della sua produzione poetica gli elementi naturali? Non ci sarebbe da stupirsene poi troppo se da lì a poche posizioni, diciamo pure all'interno del canzoniere, andrà a chiudersi la prima parte della forma Correggio con la sestina 142, alla dolce ombra delle belle frondi corsi fuggendo un dispietato lume. Concepita quale spartiacque della forma Correggio del libro, io credo che fosse divisa, con un valore quindi strutturante, riepilogativo e di cambiamento, dando il via, voltate le pagine, al percorso più intimo di conversione. Basterà che ne rammentiamo l'incipit e il congedo, che qui vi ho trascritto, per sottolineare che ne pensino i modernisti ad oltranza, quella che è quantomeno la forte compresenza di una componente allegorica decisa e sulla quale Petrarca continua a puntare. Altro amore, altre frondi ed altro lume, altro salire al ciel per altri poggi, altro salire al ciel per altri poggi, cerco che ne ben tempo ed altri rami. Ecco qui appunto la chiusura allegorizza, come giustamente si suppone, elementi naturali parcellizzati che vanno a concorrere nell'astrazione richiesta di ricomposizione il quadro sacro del monte Golgota. E quell'altro modo di salire al cielo per altri poggi non avrà forse anche un intento palinodico nei confronti di questo monte di selva piana, sia che si tratti del poetico gioco di Parnaso, quindi con l'intento di abbandonare l'ambizione alla gloria poetica, sia che si tratti invece di un gioco appenninico affrontato con l'ena sofferente di innamorato solitario. Insomma, quanto a questioni di monti e di uso scoperto del paesaggio, questa nostra 129 mi pare avere un ruolo significativo in una rete di testi che, da familiare epistola canzoniere stesso, lasciando perdere il secretum, che pure ovviamente dovrebbe entrare in questo discorso, le si stringono intorno, additando scelte morali e percorsi di ascesi che la richiamano e la contrastano. Sono infatti convinta che il testo in questione presenti in effetti un concentrato di elementi che, per semplificare e stringare, definisco di materialismo di stampo cavalcantiano, che in certo senso chiede di essere neutralizzato dalle riprese, ribaltamenti morali o allegorici visti. Il percorso all'interno del canzoniere, che possiamo etichettare come bellerofonteo e quindi amoroso passionale in quanto legato al temperamento malinconico, conosce in questo testo uno dei suoi vertici. Ma richiamare Bellerofonte, come ha fatto benissimo Capovilla, e mettere in fila i luoghi intra ed extra Rerum Vulgarium Fragmenta, non significa tanto o solo pensare alle Tusculane o alla citazione ciceroniana, quanto ricondurre il mito all'ambito aristotelico di una sua interpretazione fisiologica e medica. Il quadro di errore dell'immaginazione, di produzione e proiezione di immagini che non hanno a che fare con la realtà delle cose, oltre che il vagare solitario e il misurare gli spazi o i propri danni con gli occhi e coi passi che si snodano incessantemente lontano dai vestigi degli uomini, anche quello, individuato come, oltre che amoroso e passionale, come funzionale e anzi presupposto essenziale, condizione imprescindibile alla scrittura poetica. È questo che significa rifarsi appunto al mito di Bellerofonte. Non stupisce quindi che Petrarca lo adotti sistematicamente per sé nel canzoniere. I percorsi sono veramente netti e dall'inizio, dal sonetto 35 fino alla fine, agli ultimi sonetti presenti nella raccolta. In questo caso la presenza nella 129 della canzone montanina di Dante, molto dettagliata da Capovilla, altra canzone che sa di Gramen Alpinus e che viene exalto, e della canzone montanina e di quel suo cavalcantismo di ritorno, la presenza che pure si potrebbe ulteriormente incrementare rispetto a quello che a quella densa rete di richiami che ha mostrato Capovilla, questa presenza di per sé ci dice di un quadro coerente di passione insana che determina esperienze fisiche allucinatorie e di spossessamento. L'alma sbigottita che abbiamo nella canzone 129, termine quant'altro mai cavalcantiano, la mente vaga, cioè vagante, instabile, s'appaga del proprio errore. Errore sia riconosciuto e detto esplicitamente in quanto errore, e nel suo proprio errore l'alma s'appaga, il verso 37, sia che essa respiri, ed in questo pensiero l'alma respira, ma respira per una patente illusione consolatoria, quindi per un altro errore. È un duplice turbinoso movimento. La mente, l'anima sono nell'errore, errano anche in senso spaziale, si muovono, vagano con il corpo per i monti, come d'altra parte il corpo, il volto, segue l'anima in tutte le perturbazioni che amore in essa induce, rendendola vaga. Come amore l'invita, abbiamo già visti questi famosissimi versi, è il volto che lei segue, ovella il mena, si turba e la serena, ed in un essere picciol tempo dura. L'assioma è già galenico, per cui appunto corpus enim animam sequitur in suis azionibus. Tutto il testo è all'insegna dell'errore. Il pensiero, i pensieri sono messi sotto scacco da qualcosa di loro più forte e che li governa ingannandoli. Instabilità e incertezza psicologica e di aspetto che ha un correlativo dinamico nel movimento incessante. Questo errore è quello stesso errore della fantasia, quello stesso errare della fantasia che è ripetuto incessantemente da Dante a proposito della sua cupa malattia malinconica nel capitolo 23 della Vita Nuova. Non ho modo qui di mostrarvi i punti di contatto che sono, comunque già basterebbe, diciamo, il ripetersi ossessivo di questi termini nel capitolo 23 e in questa canzone. In preda a un accesso acuto, anche Dante ha visioni mortifere, annunciatrici di morte, legate appunto al farneticare e ad un'erronea postura nei confronti della realtà, dovuta a uno stigma fisiologico preciso. A conferma di questa possibile chiave di lettura psicologica, fisiologica, mi piace sottolineare come per esempio la nebbia, che si condensa nel cuore, non sia legata, come pure è stato detto, a un felliniano immaginario padano. Ricordo che siamo in montagna e che per l'appunto Petrarca vede le Alpi, basterebbe questo per sgombrare dalla nostra mente quella nebbia d'errore, quella nebbia, intanto lagrimando sfogo di quella dolorosa nebbia, il cor condenso, risulta legata a un preciso meccanismo fisiologico relativo alla produzione di lacrime e di sospiri, che viene ben descritto dai più avveduti medici, per esempio Arnaldo da Villanova e Ildegarda di Bingen. Qui io ho messo soltanto una citazione da Ildegarda, ma insomma le attestazioni sono varie. Il risultato di tutto questo processo di alienazione, che appunto gli fa mirare lei e obliare se stesso, è lo spossessamento da sé, che secondo una linea guinizelliana, cavalcantiana, già era arrivato al Dante della Montanina, appunto. Vediamo, si comincia ad annunciare intorno al verso 50, poi quando il vero sgombra quel dolce errore, pur lì medesimo assido, me fe freddo, pietra morta in pietra viva, in guisa d'uomo che pensi e pianga e scriva. E lo stesso avveniva nella Montanina. Vi ho scelto questi versi, ma il concetto è ribadito più volte: quaglio di vegno si feruto, amore, sailo tu, non io, che rimani a veder me senza vita, secondo la linea iniziata appunto con Guinizelli e che passa attraverso Cavalcanti. Vi cito Guinizelli: rimagno come statua d'ottone, dove vita né spirito non ricorre, se non che la figura d'uomo, la figura d'uomo. Rende la personificazione onomastica della perdita di vita, essere quella inanimata pietra che il suo nome già prevede, l'invenzione retorica, insomma, non sottrae il processo alla linea che dalla statua di Ottone di Guinizelli arriva all'automa di Cavalcanti e poi alla Montanina. Ma è la canzone nella 129, non già amore, come invece era in Dante, che lo vedrà diviso nello spazio e nel tempo. In un futuro sperato, il suo cuore si ricongiungerà alla sua persona fra gli effluvi della dolce aura sulle rive della Sorga. Qui, in questo luogo, qui a Selvapiana, è solo la sua immagine. Ivi è il mio cor e quella che mi invola. Qui vede poi l'immagine mia sola. Alle vacue, illusorie, erronee ma consolatorie immagini della donna, consustanziali alla scrittura poetica elegiaca, modalità che è contrassegnata in questo, come in tanti altri testi del canzoniere, con l'unione individuante del piangere e cantare, e al pensiero, infatti, si unisce il pianto e il canto, in guisa d'uomo che pensi e pianga e scriva. Insomma, alle allucinazioni di Laura che hanno popolato lo spazio e modificato ogni elemento del paesaggio soggettivo nel testo, sostituisce ora l'immagine altrettanto priva di consistenza dell'autore. È una geniale inversione finale, molteplice inversione. A Petrarca, infatti, che ha visto monti, selve, pietre, alberi, spazi interminati e che ha proiettato e visto per ogni dove immagini di Laura, ora nel congedo, sarà invece lui ad essere visto in un luogo lontano ed è qui e ora visto dalla canzone che ne coglie l'immagine altrettanto fantasmatica di quelle di lei. Fantasmatica è però solida, concreta, petrosa. La fredda e morta pietra con cui lui stesso, Petrarca, si invera, diviene appunto un elemento naturale, costitutivo del paesaggio di Selvapiana, selva aspra e selvaggia, come dice Petrarca nella canzone, luogo di perdizione, giusta quelli che mi paiono chiari e significativi richiami danteschi. Paesaggio, ars e natura, non più offerto tramite la percezione del soggetto, ma visto con sguardo altro, un paesaggio oggettivo che viene ad essere modificato, in cui il fare poesia ha creato un cippo di pietra al poeta, o è il poeta che ha monumentalizzato il fare poetico, creando quindi un'immagine di poeta su una vetta che spinge lo sguardo verso l'ultimo orizzonte. Però ribadisco, senza nemmeno qui la nebbia alla Friedrich che evidentemente questa immagine ci richiama. Io ho finito.